questa partita è una partita molto importante per il futuro del Paese, per l'articolazione, ecco, dei poteri su scala nazionale, ma purtroppo se ne è parlato poco fino ad oggi. Soltanto nelle ultime ore l'argomento è entrato nella discussione pubblica, perché c'è stato diciamo una presa di posizione da parte di intellettuali, soprattutto un po' meno da parte della politica e soprattutto delle classi dirigenti politiche meridionali. Ma come dicevo, è un tema molto importante, forse il più importante, ecco, nell'agenda politica del Paese in questo momento. Di cosa parliamo? Sul tavolo del governo ci sono tre fascicoli che riguardano altrettante richieste di autonomia rafforzata da parte delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Aprirei però una parentesi: la richiesta di autonomia dell'Emilia-Romagna presenta, ecco, elementi meno dirompenti rispetto a quella di Veneto e Lombardia, che, come è noto, è stata fatta precedere da due referendum consultivi che non avevano, diciamolo chiaramente, un valore formale, ma avevano però un significato politico ben preciso, che era quello di raccogliere in qualche modo l'eredità di una battaglia storica del leghismo. E infatti questa questione dell'autonomia rafforzata io credo debba essere inquadrata in una continuità che va dal secessionismo leghista degli anni 90, passando per la partita del federalismo fiscale negli anni 2000 e fino ad oggi, ecco, con questa richiesta di autonomia rafforzata che, come tu dicevi, è prevista dalla Costituzione. E qui ci sarebbe da aprire tutto un altro discorso, per esempio sulle responsabilità del centrosinistra quando ha modificato la Costituzione al titolo quinto per scimmiottare un po' le posizioni della Lega ed ingraziarsi una parte dell'elettorato del Nord, ma questo è un altro discorso. Il problema è che, nonostante la Costituzione preveda all'articolo 116 la possibilità per le regioni di richiedere maggiori ed ulteriori forme di autonomia su determinate materie, qui stiamo parlando di una richiesta che riguarda ben 23 materie, di cui 19 cosiddette concorrenti, dove interviene la competenza sia statale che regionale, e 4 addirittura di competenza esclusiva dello Stato. Materie che vanno dalla sanità all'istruzione, alla ricerca, alla tutela del lavoro, all'ambiente, alle banche, all'agricoltura, persino i rapporti internazionali. Quindi si capisce che se passasse questa autonomia cosiddetta rafforzata, queste regioni avrebbero più competenze di quelle che attualmente hanno le regioni cosiddette a statuto speciale. Ma c'è un problema di forma e di procedura, perché mentre le regioni a statuto speciale hanno ottenuto, diciamo, questo status mediante un procedimento costituzionale più complesso e anche più democratico, se vogliamo, nel caso specifico l'autonomia verrebbe riconosciuta sulla base di un'intesa tra lo Stato e le regioni, la quale poi verrebbe recepita all'interno di una legge cosiddetta rinforzata, ma comunque sempre di una legge ordinaria si tratterebbe, sulla quale il Parlamento non potrebbe intervenire per proporre emendamenti e modificarne i contenuti. Quindi sostanzialmente si arriverebbe ad una disarticolazione del Paese e della sua organizzazione amministrativa e di governo, senza che il massimo organo della democrazia, cioè il Parlamento, possa intervenire in maniera tale da modificare eventualmente alcune cose che non vanno. Chiudo su quello che è l'aspetto più importante della questione, che riguarda i soldi. Ecco, tutto ruota intorno a questo punto. Nella narrazione della Lega, che è stata fatta propria anche da alcuni pezzi del mondo politico non leghista in questi anni, ci sarebbe una sorta di disparità, ecco, tra quanto alcune regioni versano allo Stato sotto forma di tributi, di tasse, e quanto le stesse riceverebbero in termini di spesa pubblica. È quello che viene definito il cosiddetto residuo fiscale, cioè la differenza tra quanto una regione dà all'erario come tasse e quanto ne riceve in termini, dicevamo, di spesa pubblica. L'idea, ecco, di questi governatori della Lega e anche di una parte di quello che un tempo si chiamava il centro-sinistra è quella di far sì che la gran parte di questo gettito fiscale maturato nel territorio rimanga nel territorio stesso. Se riferiamo questa idea, questo principio alla questione specifica dell'autonomia rafforzata, significa molto banalmente che i cosiddetti fabbisogni standard per ogni materia competente, parliamo di sanità, di istruzione o di altro, vengono determinati non sulla base di livelli essenziali di prestazione validi in Calabria come in Veneto, ma come scritto nella intesa tra governo e regioni, questi fabbisogni, questo standard verrebbe determinato sulla base della popolazione residente, ma soprattutto sulla base del gettito fiscale maturato nel territorio. Tradotto significa che le regioni più ricche, dove più alto è il reddito pro capite, dove più alto è il gettito fiscale, avrebbero uno standard per i propri servizi superiore a quello delle regioni più povere. Sarebbe sostanzialmente la fine, ecco, della unitarietà dello Stato per come sancita nella Costituzione repubblicana, e si avvierebbe, ecco, una situazione che potrebbe davvero portare ad una secessione, come si dice, di fatto, sebbene non dichiarata in punta di baionetta. Ecco. Il vecchio sogno leghista della Padania, dell'autonomia, della secessione andrebbe a materializzarsi attraverso l'utilizzo di uno strumento, che è quello previsto dalla Costituzione all'articolo 116, che peraltro, ecco, paradossalmente, per ironia della storia, è stato concepito da forze politiche addirittura formalmente, ecco, solo formalmente avverse alla stessa Lega, negli anni appunto 2000.
Tra l'altro molto probabilmente andrà, correggimi se sbaglio, anche ad ampliare ovviamente il divario tra nord e sud, anche a livelli appunto di economici, di povertà e quant'altro. Nonostante, ricordiamo, certo, abbiamo un Conte che rassicura, ovviamente, non ci potevamo aspettare altro, che sì, le intese con Veneto, Lombardia e Emilia Romagna non andranno a sottrarre nulla al sud, ma come hai ben spiegato tu.
Ma non è vero, non, esatto, è vero, per una ragione molto semplice, senza andare troppo nel tecnico, immaginiamo, no, che la raccolta fiscale, quella che viene chiamata fiscalità generale, le tasse che i cittadini pagano allo Stato, perché anche qui bisogna aggiungere un altro dato, è una grande mistificazione quella di dire che le tasse dei veneti appartengono ai veneti o quelle dei piemontesi appartengono ai piemontesi. Il rapporto fiscale nello Stato italiano è un rapporto tra il cittadino e lo Stato, non tra il cittadino veneto e la regione Veneto, no? Per essere chiari. Quindi, diciamo, immaginiamo che ci sia una cassa centrale nella quale affluisce il gettito fiscale da ogni parte d'Italia. Se alcune regioni che contribuiscono maggiormente al gettito fiscale, ma non perché sono più generose, ma perché condizioni storiche, economiche, hanno fatto sì che la loro economia fosse più forte e più redditizia, si tirano fuori e drenano risorse da questa cassa facendole rimanere nei propri territori e organizzando i servizi sulla base, ecco, di questa proporzione, questo significa che la cassa si indebolisce e le regioni più deboli del paese ne risentirebbero in termini di tenuta dei livelli essenziali di prestazioni. Ecco perché è un falso quello che viene detto anche da esponenti del governo. Io ho scritto anche in un recente articolo su Huffington Post che a questo punto, ecco, ci sarebbe magari stato bisogno, ci sarebbe bisogno di una mobilitazione più forte, più generale nel paese. Però io credo che, per esempio, da parte del Movimento 5 Stelle un atteggiamento accomodante, ecco, rispetto a questo disegno equivarrebbe ad un tradimento delle ragioni del Mezzogiorno, dove ha fatto il pieno di voti superando addirittura il 40% in alcune regioni, cose che non si vedevano nemmeno ai tempi della grande democrazia cristiana, ecco, in Calabria, in Sicilia o in altre regioni, ecco, per dire come siamo messi in questo paese. Voglio aggiungere però, perché se mi è consentito, certo, soltanto diciamo nelle ultime ore, però non ho approfondito, sembrerebbe che qualcosa, insomma, si stia muovendo in questo senso, complice anche il risultato dell'Abruzzo, insomma, quindi potrebbe anche questa partita rientrare nel braccio di ferro tra Lega e 5 Stelle. E leggevo così, prima che mi collegassi, che dal Tesoro, dal Ministero del Tesoro, insomma, è venuta una posizione un po', diciamo, diversa. Tria, insomma, e alcuni tecnici del Ministero avrebbero detto che appunto la competenza su IRAP, IRPEF e tassazione è di esclusiva, ecco, competenza statale, quindi mettendo le mani avanti rispetto alla ipotesi più disastrosa che potrebbe venire fuori dal realizzarsi di questo disegno. Vedremo cosa accadrà in queste ore, ma io credo, insomma, che sia una questione troppo importante rispetto alla quale si è registrato e si registra troppo silenzio.